Il 2018 sarà l'anno in cui entrerà in funzione a pieno regime la Gigafactory di Tesla, costruita nel Nevada. Una fabbrica di batterie concepita su una scala enorme che arriverà a produrre il 500.000 di pezzi all'anno necessari alle sue auto per l'impressionante capacità complessiva di 35 gigawattora. Dall'altra parte del mondo le energie messe in campo sono ancora più impressionanti. La Cina, secondo un recente rapporto di Bloomberg, punta a sfornare 120 gigawattora all'anno già nel 2021. La produzione mondiale di batterie al litio, sempre secondo Bloomberg, è destinata a raddoppiare nel giro di 4 anni, con la spinta fortissima che arriverà dallo sviluppo della mobilità elettrica. La percentuale di batterie destinate alle auto, che era del 24% nel 2016, passerà al 40% già nel 2020, mentre molti importanti marchi di automobili come Volvo o Volkswagen hanno già dichiarato il loro impegno incondizionato in questa direzione. Ecco quindi che risolvere l'equazione di come produrre un numero sempre maggiore di batterie, sempre più performanti, con un sempre minore impatto ambientale, acquisisce un'importanza fondamentale. Senza contare che il mercato delle batterie non è solo auto, ovviamente. Al di là dei miliardi di telefoni e dispositivi mobili in circolazione, di quelli prodotti ogni anno e delle innumerevoli applicazioni che utilizzano batterie di ogni formato, altro settore in rapida crescita è quello delle batterie per la casa, strettamente legato allo sviluppo delle energie rinnovabili. Uno scenario complesso, quello dell'immagazzinamento dell'energia, che costituisce oggi uno dei colli di bottiglia più difficili da superare per un gran numero di tecnologie. Ecco perché abbiamo chiesto a due luminari del settore di darci una fotografia della situazione attuale. Quali sono i problemi principali già risolti? Quali ancora da risolvere? Quali i traguardi futuri e le strategie messe in campo per arrivarci? Silvia Bodoardo, del Politecnico di Torino, è una delle massime autorità europee nella ricerca e sviluppo nel campo dell'elettrochimica legata alle batterie. A lei abbiamo chiesto di spiegarci che legame c'è tra lo stoccaggio dell'energia e lo sviluppo delle rinnovabili.
Le fonti rinnovabili, benché pulite, sono discontinue. Quindi l'energia che si produce con le fonti rinnovabili deve essere accumulata. Intanto perché quando non c'è la fonte di energia io devo poterla utilizzare e quindi la vado a prendere dove l'ho stoccata nella batteria. Non c'è il sole, io devo poter accendere la luce lo stesso. In più, l'avere questa energia stoccata in maniera uniforme permette anche a chi, al gestore dell'energia, di conoscere la quantità di energia che ha accumulato. In più, il costo a kilowattora delle batterie è drasticamente diminuito.
Se il costo economico per kilowattora si riduce, ci sono tuttavia altri costi da tenere presente. Primo fra tutti quello ambientale. Ancora Silvia Bodoardo.
Oggi vengono utilizzate ancora molto le batterie al piombo, quindi diciamo quelle classiche, no? E la batteria al piombo ha il difetto, tra virgolette, di essere molto pesante, ma il peso è proprio legato all'elemento che la costituisce, cioè il piombo stesso, che ha una massa molto elevata, e ha il difetto di avere proprio il piombo, che è comunque un materiale tossico. Di contro, le batterie al piombo in realtà sono completamente riciclabili, nel senso che ormai, avendo una maturità di 150 e oltre anni, si è in grado di riciclare completamente, quindi sostituire solo le celle che non funzionano. Quindi questa è una tipologia e viene utilizzata sostanzialmente per l'accumulo stazionario. L'altra tipologia di batterie verso cui stiamo andando ormai, la stragrande maggioranza, anzi il business si sta facendo proprio su queste altre, sono le batterie al litio, o meglio le batterie litio-ione, perché poi bisogna discriminare. Le batterie litio-ione hanno il vantaggio di avere delle densità di energia che sono molto più alte rispetto a quelle delle batterie al piombo, e questo è legato alla massa dei materiali, che è molto minore. Non è solo il litio, sono proprio i materiali in generale utilizzati nella batteria che sono molto più leggeri, e quindi se io parlo di densità di energia penso al kilowattora sui chilogrammi. Se ho meno chilogrammi la densità complessiva ovviamente è più alta. Le prime batterie litio-ione, quelle di Sony, tanto per capirsi che è stato quello che è uscito con la batteria litio-ione, contenevano come materiale catodico, quindi come materiale che immagazzinava una grande quantità di energia, contenevano il cobalto. Il cobalto ha diversi aspetti critici, che sono ovviamente la tossicità, ma anche la disponibilità. Oggi questo elemento non viene praticamente quasi più usato. In più c'è una forte spinta da parte dell'Europa in particolare ad eliminare quelli che sono definiti materiali critici. Un materiale critico è un materiale che non solo può avere un impatto ambientale, ma può essere anche semplicemente un materiale che non è disponibile nella regione, nella zona dove si vuole utilizzare. Per esempio il cobalto non viene prodotto in Europa. È ancora contenuto dove si voglia salire molto di tensione, questo lo si fa soprattutto per le applicazioni automotive, dove ho bisogno di densità di energia e densità di potenza, no? Cioè sia avere tanta quantità di energia immagazzinata dentro la batteria, ma questa quantità di energia deve essere anche disponibile tutta insieme, no? Se io devo accelerare, per esempio, voglio prendere tutta quell'energia e utilizzarla tutta contemporaneamente. Quindi quando voglio l'energia tutta insieme devo parlare di potenza, per capirsi. Quindi è vero che da un lato stiamo andando ad accumulare degli oggetti che potrebbero diventare critici, ma di contro c'è un grosso lavoro fatto per ciò che riguarda il riciclo e il riutilizzo. Per esempio una batteria che viene usata per l'automotive ha bisogno di caratteristiche importanti, nel senso che io ho bisogno dello spunto, no? Ho bisogno di poterla caricare in fretta, e allora lì ho bisogno di batterie di un certo tipo, diciamo batterie che mi possano fornire energia da un lato e potenza dall'altro. Per ciò che riguarda l'energia rinnovabile, viceversa, ho meno il problema della densità, nel senso che se anche sono un po' più pesanti e io li metto in una zona, no, dove il peso non è così importante, ne posso mettere di più e avere la stessa quantità di energia. Quindi una delle grosse attività che viene fatta è quella del secondo uso, cioè la batteria che ha finito di essere utilizzata per l'applicazione automotive può essere, nelle celle che sono ancora funzionanti, riutilizzata per l'applicazione stazionaria, dove non ho il problema della limitazione del volume, cioè se io ho il baule di una macchina o il pianale di una macchina e quello è limitato, non posso allargarmi, e neanche del peso.
Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare!
Abbiamo iniziato questa puntata parlando della Gigafactory di Tesla, alla quale nei prossimi anni se ne affiancheranno diverse altre. Oggi possiamo dire che l'azienda del visionario imprenditore americano Elon Musk è, a livello mondiale, quella che più ha investito nel settore dello stoccaggio di energia elettrica e quella che ha maggiormente favorito la penetrazione di queste tecnologie sul mercato. Massimiliano Capezzali era fino a pochi mesi fa vice direttore del Centro Energia del Politecnico di Losanna e oggi è a capo del Centro Energia dell'Alta Scuola di Ingegneria e Gestione del Canton Vaud. A lui abbiamo chiesto un parere sul ruolo di Tesla nel futuro dell'energia.
Dal punto di vista tecnologico, Tesla e Elon Musk non hanno portato grandi ribaltamenti, però finalmente hanno portato sulla bocca di tutti lo stoccaggio, hanno reso accessibile lo stoccaggio, tutti ne parlano, il Powerwall, che è questa prima idea di Tesla di avere una batteria che si può installare nelle case, non è né la prima volta che se ne parla, non è né il primo a proporre questa tecnologia, esistono altri produttori, però è riuscita a farla entrare nella discussione comune, nella discussione di tutti i giorni sui media e fra le persone. Il driver dietro tutto questo è chiaramente la penetrazione delle energie rinnovabili, in particolare in questo caso del solare, che viene installato in modo massiccio sui tetti delle case oppure sui tetti di aziende, di piste di ghiaccio, di piscine, eccetera, eccetera. L'energia solare per definizione è una produzione che è di tipo stocastico, ovvero la produzione varia in funzione del sole che è presente, e dunque l'idea è di stoccare l'energia elettrica che viene prodotta quando c'è un forte soleggiamento e invece di poterla riutilizzare quando ci sono invece dei momenti di notte e dei momenti in cui la meteo non permette di produrre in modo ottimale con i pannelli che sono installati. Allora, la batteria porta un doppio vantaggio: aumenta il grado di autoconsumo dell'energia elettrica che viene prodotta con il fotovoltaico sul tetto della casa, mentre se non c'è la batteria questa produzione viene o iniettata nella rete elettrica e consumata da qualcun altro, oppure viene tagliata perché non può essere accettata dalla rete elettrica, crea un disturbo nella rete elettrica. Questo è anche una cosa che può succedere. Il secondo vantaggio è effettivamente rispetto alla rete elettrica, significa che la rete di distribuzione elettrica non deve essere modificata, perché se si autoconsuma una parte considerevole di quello che viene prodotto, la rete elettrica viene utilizzata poco o solo quando veramente il sistema pannelli solari più batteria non è più sufficiente.
La ricerca di forme più efficienti di stoccaggio oggi si può dividere in due grandi filoni. Uno è quello delle batterie, l'altro quello delle pile a combustibile, dove è l'idrogeno a ricoprire il ruolo di vettore energetico.
La batteria elettrochimica non è il solo modo di stoccare energia e questo è giustamente legato anche alla mobilità elettrica. Un altro modo di stoccare energia, oltre ovviamente all'idroelettricità che conosciamo bene in Svizzera, quello è ancora un altro tema, un altro modo di stoccare energia è sotto forma di idrogeno. La corrente elettrica viene fatta passare in un elettrolizzatore, spacca in due le molecole di acqua e crea ossigeno da una parte e idrogeno dall'altra. La grande domanda che ci si può porre per il futuro è: saremo su dei veicoli elettrici che funzioneranno con delle batterie elettrochimiche? Oppure non potremo farlo perché effettivamente non abbiamo abbastanza materiali per costruire tutte le batterie di cui avremo bisogno, faremo dello stoccaggio sotto forma di idrogeno e i nostri veicoli del futuro saranno a idrogeno e poi questo idrogeno viene convertito di nuovo in elettricità in una pila combustibile e di nuovo funziona con un motore elettrico. Io dove vedo questa grande potenzialità dei veicoli elettrici è il fatto che anche se dovessimo avere dei problemi specifici con le batterie che ancora non identifichiamo, oppure una quantità di materiali non sufficienti, oppure che non possiamo trattare in un modo ambientalmente sostenibile, abbiamo comunque la possibilità di andare verso dei veicoli a motorizzazione elettrica ma alimentati ad idrogeno.
Sullo stesso argomento la visione di Silvia Bodoardo è un po' differente, in particolare sui problemi legati alla pila combustibile.
Un aspetto sicuramente è quello del costo, perché comunque una cella combustibile ha bisogno di materiali che sono costosi, cioè alla fine poi il catalizzatore perché è a base di platino e quindi i costi di queste celle sono tipicamente abbastanza elevati. L'altro vero problema è l'approvvigionamento dell'idrogeno, cioè non esiste una rete di produzione o di trasferimento dell'idrogeno stesso. L'altro problema è anche di tipo tecnologico. Produrre l'idrogeno mi costa 4 volte la quantità di energia che l'idrogeno stesso mi restituisce nel momento in cui lo utilizzo. Quindi ho delle rese che sono molto molto basse. Va da sé che allora è interessante solo se io produco l'idrogeno da fonti rinnovabili. Altrimenti se io utilizzo combustibile fossile per produrre l'idrogeno ovviamente ho buttato via moltissima energia perché diciamo che almeno circa 2/3 dell'energia è sprecata. Andare a fare carburante, no? Vuol dire mi porta via qualche minuto, lo posso fare anche io. Andare a fare idrogeno, mi permetta la battuta, non è la stessa cosa, cioè vuol dire che già quando io vado a mettere il gas nella mia auto a gas lo deve fare qualcun altro, ma fare l'idrogeno vuol dire o utilizzarlo liquido e stiamo parlando di qualche Kelvin, di temperature di centinaia di gradi sotto lo zero e quindi di nuovo non lo posso fare io, oppure di altre pressioni, quindi stiamo parlando di 800 bar e quindi di nuovo non lo posso fare io, per cui anche questo processo è un processo molto lungo e allora è più comodo ed è più semplice oggi utilizzare una batteria che ok, mi servono delle ore per ricaricarla, no, completamente, ma la rete elettrica è distribuita benissimo.
Come sentivamo, le pile a combustibile sono ancora una strada poco praticabile per la mobilità elettrica. Il discorso cambia quando si parla di stoccaggio stazionario, come dimostrano alcuni esempi provenienti in particolare dall'Estremo Oriente. Massimiliano Capezzali.
L'Asia, in particolare la Corea del Sud e il Giappone e gran parte della costa ovest statunitense sono partite in modo molto forte sulle pile a combustibile per delle applicazioni stazionarie, ovvero nelle case, nelle industrie. Per esempio, gran parte della corrente che viene utilizzata dall'Apple viene fornita da pile a combustibili. Dunque è già una realtà. Secondo me sono più le condizioni del mercato che impediscono ancora che veramente ci sia una più grande diffusione per le applicazioni stazionarie. Se c'è più grande diffusione per le applicazioni stazionarie, probabilmente anche le applicazioni per i veicoli si svilupperanno più rapidamente. Una città come Seoul, per esempio, capitale della Corea del Sud, che installa praticamente 300 megawatt di pila combustibile per alimentare le proprie case, 300 megawatt è praticamente la potenza della centrale nucleare di Mühleberg, dunque sono grandi quantità, e invece da noi rimane ancora quasi una cosa sottobanco, non riesce a venire fuori. Se riusciamo a capire perché i coreani, i giapponesi e parte dell'industria nordamericana riesce, secondo me anche in Europa la penetrazione potrà essere importante.
Se questo dunque è il panorama attuale, con tutti i suoi punti forti e i punti deboli, uno sguardo al futuro sembra presagire cambiamenti importanti e metodi di stoccaggio che saranno molto più efficienti di oggi. Ancora Silvia Bodoardo.
Ultimamente siamo molto concentrati sui sistemi cosiddetti post litio ione, cioè quello che verrà dopo la batteria litio ione che stiamo utilizzando oggi. E stiamo lavorando su due sistemi principalmente. Uno è l'ossigeno, quindi litio-ossigeno, quindi praticamente una mezza cella combustibile senza utilizzare l'idrogeno, utilizzo il litio. Io ho coordinato un progetto europeo che si chiama Stable proprio su questo tema, che ha dato risultati molto molto interessanti, anzi uno dei progetti che ha avuto grande successo, perché partendo da zero abbiamo fatto i famosi 150 cicli, che sono un record oggi in Europa. E questa cella è molto interessante perché dà una densità di energia che è 10 volte la cella litio-ione attuale, quindi stiamo parlando di cose che potrebbero stravolgere completamente il panorama dello stoccaggio dell'energia. I problemi che ci sono ancora oggi da risolvere sono così tanti che, diciamo, lo vediamo in un lontano futuro. Nel prossimo futuro invece vedremo le celle litio-zolfo. Noi abbiamo già un progetto europeo finanziato che si chiama LISE, che di nuovo utilizza il litio da un lato e lo zolfo dall'altro come catodo. Lo zolfo è un materiale assolutamente molto disponibile, con un bassissimo impatto ambientale, costo molto ridicolo, ma le densità di energia di queste celle sono quasi 5 volte le attuali le celle litio-ione. Queste sono molto più vicine al mercato. Io penso che tra qualche anno, 3-4 anni massimo, le avremo già sul mercato.
Ma la Svizzera, in tutto questo, come si colloca, come si posiziona? Ci fornisce alcuni esempi di progetti di ricerca attualmente in corso sul nostro territorio ancora Massimiliano Capezzali.
Alla scuola universitaria professionale qui del Canton Vaud, dunque a Choisy-Vd in francese, dal punto di vista dello stoccaggio siamo implicati in numerosi progetti che studiano soprattutto l'integrazione nello stoccaggio all'interno delle reti elettriche. L'integrazione di batterie oppure di soluzioni basate sull'idrogeno all'interno delle reti elettriche è una sfida importante, perché giustamente è difficile per le reti elettriche, quando c'è molto rinnovabile che viene iniettato, di garantire la stabilità che c'è necessaria alla rete elettrica stessa. E dunque lo stoccaggio ci può aiutare a stabilizzare la rete nella quale è inserita. E infatti stiamo costruendo quello che si chiama in gergo tecnico un mini grid, una rete dove possiamo venire a fare dei test su tutta una serie di componenti, tra i quali le batterie, ma anche dei componenti che consumano energia elettrica, e vedere come queste mini reti, che sono sempre più indipendenti dalla rete elettrica principale, possono esistere da sé, assicurare un approvvigionamento stabile e durevole di energia elettrica, pur essendo sempre meno connesse anche alla rete elettrica principale. L'idea del futuro è di poter avere dei quartieri oppure dei blocchi di edifici all'interno delle città che sono sempre più autonomi dal punto di vista dell'energia. Non lo saranno mai completamente, ci sarà sempre un piccolo allaccio necessario in caso di problema tecnico, eccetera, eccetera, però che possono essere al massimo autonomi dal punto di vista dei loro bisogni energetici, e le batterie, gli elementi di stoccaggio, se integrati bene, permettono di realizzare questi quartieri, sfruttare al meglio lo stoccaggio per favorire l'integrazione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche più efficaci, come la cogenerazione.
tutto anche per questa puntata dedicata allo stoccaggio di energia. Da Marco Pagani l'augurio di un buon proseguimento.